cari fratelli, benvenuti a Radio Blast, una voce nel tempo della fine. Prima della pausa musicale abbiamo chiesto a fratello Giuseppe una domanda da un fratello del Piemonte che ci ha scritto riguardo a chi vivrà durante il millennio. Questo fratello ci dice così: fratello Giuseppe, rimetto all'attenzione una cosa che tu sai meglio di me. Ormai girano troppe voci in giro da quanto esistono tutte queste religioni. La risposta che tu mi hai dato sul millennio l'hanno fatto anche gli avventisti, però in maniera escatologica. Quindi vorrei capire se durante il millennio, quando Satana sarà inabissato con le catene, chi sarà la gente che vivrà nel millennio? La sposa di Cristo nella Nuova Gerusalemme, oppure quelle persone che non saranno la sposa di Gesù, ma bensì persone che sono rimaste fedeli a Dio e Gesù? Perdonatemi se vi menziono come fratelli e sorelle, ma anche se non sono battezzato, col cuore mi sento molto vicino a Dio e Gesù e anche a voi. Gloria al Signore e Dio benedica a tutti voi. Anche a te, carissimo fratello.
Grazie Gesù, Dio ti benedica.
Giuseppe, cosa ci dici?
Beh, gloria al Signore. Beh, amato fratello, per noi sei un fratello, 100%. Per il semplice motivo che ci ami come noi ti amiamo e perché ami Gesù.
Amen.
Chi mi dà una scrittura? Giovanni 13,
io.
35.
Giovanni 13?
35.
35.
Questo, diciamo, è la carta d'identità che fa parte della nostra chiesa, che poi non è nostra, ma è di Gesù.
Allora, non è il battesimo.
Non abbiamo una chiesa nostra. C'è solo uno che può dire questa è la mia chiesa. C'è nessuna religione che può dire questa è la mia chiesa. Non può dire apparteniamo alla vera chiesa, ma non può dire questa è la mia chiesa.
Sì,
quando l'hai comprata? C'è solo uno, c'è solo uno che ha comprato la chiesa.
Amen.
Come si chiama?
Gesù.
Con cosa l'ha pagata?
Con suo sangue.
Andiamo.
Amen.
Vedo che siete ben addestrati.
Amen.
Alleluia. No, è nella Bibbia.
Sì, il fatto la mia chiesa, la tua chiesa, sono stupidaggini, non c'è la chiesa di quello e la chiesa di questo.
Amen.
C'è la chiesa di Gesù e la chiesa del diavolo. La chiesa vera e la chiesa falsa. Va bene, non ci sono questa storia dell'asilo infantile, protestanti, cattolici. Per favore, queste sono le dottrine dell'età della pietra. Va bene, adesso ci sono, nella Bibbia c'erano cristiani veri e cristiani falsi. C'era la chiesa dell'Odicea, cattiva, la chiesa di Filadelfia, quella buona. Filadelfia e Odicea erano i nomi delle città dove queste chiese erano. Non c'era la chiesa pentecostale, battista, luterana, testimone di Geova, eccetera.
Allora non è il battesimo la carta d'identità?
No,
no, l'acqua, Giovanni 13.
L'acqua minerale, lascia perdere. Io sono di Apollo, io sono battezzato da Apollo, io sono battezzato da Cefa. Queste sono l'asilo infantile, è arrivata la Pentecoste, è arrivato lo Spirito Santo.
Alleluia.
Cosa ci interessa dell'acqua? Primo Corinzi 1,17, chi l'ha memorizzato?
Jesus did not send me to baptize.
Ok, Gesù non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo. Vuol dire che è peccato battezzarsi nell'acqua?
No.
No, entri uno senza speranza asciutto ed esci uno senza speranza bagnato, tranne che per Cristo. E ciao, acqua non acqua, c'è ottima, l'acqua va bene, niente di male, però è solo una piccola testimonianza, ma non indispensabile. Prossimo.
Giovanni 13,35. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Alleluia.
Questa è la carta d'identità.
Sì, l'amore è l'unico modo di capire. Cosa mi interessa a me se sei un cattolico, un evangelico, se non hai amore? Però se hai amore, cosa mi interessa?
Amen.
Capisci? Passò un prete e vide c'era uno buttato per terra che stava morendo. Passò un prete, cioè, oh, io non posso contaminarmi. È passato un levita, pregherò per lui. È passato un samaritano. Chi sono i samaritani? Erano increduli, non erano popoli di Dio, non erano niente. I giudei li evitavano come lebbrosi, un samaritano.
Sì.
Oggi, per fare un parallelo, direi un mafioso è passato. È passato un criminale che la polizia gli correva dietro. Questo criminale si è fermato e l'ha aiutato.
Alleluia.
Passa il prete, passa il pentecostale, passa il cattolico, io pregherò per lui, in lingue pregherò.
Aiaia.
Passa il mafioso, ma gli do una mano. Anche io quando ero in prigione mi hanno dato una mano qualcuno. Va bene?
Allora, sì. Questa è la carta d'identità, l'amore.
Certo.
Allora, il fratello chiede, chi sarà la gente che vivrà durante il millennio?
Beh, guarda, basta guardare la Bibbia. Devo aggiungere altro?
Sì, che sì, dice sì. Nella Bibbia?
Devi aggiungere più.
Allora, va bene, allora...
È la sposa di Cristo, ma no?
No, chi? No. Ah no, questo non dice la Bibbia, ascolta bene.
La
sposa di Cristo è con Cristo, mica Cristo va a vivere nella nuova terra, Cristo vive in cielo, no?
Allora la sposa di Cristo vive con Cristo.
Ma se
dove?
Tu fossi Cristo e avessi una sposa immacolata, purificata dal suo sangue, bellissima col suo Spirito Santo, la manderesti sulla terra e tu stai in cielo? Ma io non credo proprio.
Allora la sposa con Cristo sarà in cielo.
Adesso gli dico a mia moglie, ciao moglie, vattene in quella nuova terra là che io me ne sto di qua. E quella non mi cucina più. Allora guarda.
È chiaro che no.
Allora la sposa di Cristo sarà con Cristo nel cielo.
Certo, è logico. Okay. Che
nella nuova Gerusalemme.
Ma che sposa è se la manda in un altro posto? Per favore. Allora guarda. E cominciamo, vediamo, leggiamo Apocalisse 19:11 e poi anche senza legge, guarda, non c'è bisogno che lo leggi, guarda. Apocalisse 19:11 parla di Armageddon, il giorno del Signore, va bene?
Sì.
Leggi solamente le scritture importanti, che queste qui le sanno tutte, Apocalisse 19 e il giorno del Signore, Armageddon. Allora,
11.
Sì, dall'11 fino al 21, parla di Armageddon, il giorno del Signore. Allora, cosa succede dopo Armageddon? Cosa succede?
Ecco.
Leggiamo un parallelo di Apocalisse 19:11 che è Zaccaria 14:1. Questi sono paralleli, ok? Tutti i due capitoli parlano del giorno del Signore, che sarebbe Armageddon. Ma leggiamo solo le scritture, diciamo, che fanno, sono necessarie, perché sennò se le leggiamo tutte non abbiamo tempo. E ce l'hai Zaccaria 14:1?
Sì.
Ecco, leggi magari fino al verso 4, cosa dice?
Ecco, viene il giorno del Signore, in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni come egli combatte tante volte nel giorno della battaglia.
Ok, le donne saranno violentate, sta parlando di donne ebree di Gerusalemme, e questa è una caratteristica dei musulmani, perché appunto i musulmani invaderanno sotto l'anticristo Israele e Gerusalemme violenteranno le donne giudee. Questa è una caratteristica degli islamici, quando conquistano una zona violentano le donne, le rendono schiave, eccetera eccetera, quindi è caratteristica. Allora questo è il giorno del Signore, va bene?
Mm-hmm.
Questo qui è Armageddon, un parallelo di Apocalisse, abbiamo detto 19:11.
Sì.
Ok, allora leggi anche il verso 12.
Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite. La loro lingua si consumerà nella loro bocca.
Ok, quindi per illustrare cosa significa questo, non so, Gioele capitolo 2 parla di questo fuoco con il quale Gesù distruggerà il popolo dell'Anticristo. Ci sono alcuni versi che parla di questo fuoco. Vi interessa leggerlo?
No, puoi dirci
okay.
Tu.
Ok, Gioele capitolo 2, c'è mezzo capitolo, parla dell'Armageddon, come che verranno gli angeli dal cielo, e entreranno per le finestre eccetera, salteranno e dappertutto distruggeranno il popolo dell'Anticristo. Quindi devi mettere insieme Zaccaria 14, Gioele 2 e Apocalisse 19:11 fino al 21 e lì vedi il giorno del Signore Armageddon. Per avere una illustrazione.
Scrivete, se poi, fratelli, tutte queste referenze.
Se poi vuoi,
potete studiare.
Se ti vuoi dilungare, aggiungi a Ezechiele capitolo 38-39, è sempre Armageddon, sempre il giorno del Signore, quando dice proprio lì in quel capitolo che Dio manderà Gog, l'anticristo, dice ad invadere, a conquistare e a punire Israele. Dice proprio così. Che Israele sono 2000 anni e ancora si ostina a respingere Gesù e sarà punita dall'anticristo. Però anche i cristiani prenderanno il bastone anche più forte degli ebrei, va bene? Ok, andiamo avanti.
Sì.
Allora stiamo per arrivare alla risposta alla tua domanda. Allora attenzione, dopo Armageddon, rimani a Zaccaria 14 per favore, dopo Armageddon inizia il millennio, va bene? Leggi Zaccaria 14, dal 9 all'11. Quindi dopo la distruzione dell'anticristo, va bene? È distrutto, ecco che comincia il millennio, va bene? Leggiamo Zaccaria 14, 9 fino all'11.
Il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà l'unico e unico sarà il suo nome. Tutto il paese sarà mutato in pianura, da Geba a Rimon, a sud di Gerusalemme. Gerusalemme sarà innalzata e abitata nel suo luogo, dalla porta del Beniamino fino alla prima porta, la porta degli angoli, e dalla torre di Anael agli strettori del re. La gente abiterà in essa, e non ci sarà più nessun interdetto. Gerusalemme se ne starà al sicuro.
Ok, l'undici hai letto?
Sì.
Va bene. Allora, e qui vediamo, è lo stesso capitolo, Zaccaria 14, quindi qui vediamo che il Signore distrugge, non è messo cronologico, Zaccaria 14, è una profezia che è spezzettata, che infatti al verso 12 parla della distruzione di quelli che sono marchi della bestia, che seguono l'anticristo. Allora, quindi il Signore regnerà, va bene, sulla terra.
Sì.
Ok, quindi cosa inizia dopo di questo? Il millennio.
Sì.
Infatti dice Gerusalemme se ne sarà al sicuro. Da questo sappiamo che Gerusalemme sarà lì durante il millennio. Infatti Gerusalemme è la città dei santi, di cui parla in Apocalisse 20, che dopo il millennio il diavolo circonderà, però fuoco scende dal cielo. Qui a Zaccaria 14 vediamo che Gerusalemme continuerà durante il millennio. Gerusalemme geografica, fisica, quello che adesso è in mano agli ebrei che non sono cristiani, perché loro si convertiranno, va bene? Allora, attenzione, a questo punto cosa succede? Verso 16, stesso capitolo, Zaccaria 14.
Ok. Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme.
Tutti, ripeti, tutti quelli.
Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme.
Attenzione, le nazioni venute contro Gerusalemme, le armate, i soldati, saranno distrutti in una valle a nord di Israele che si chiama Esraelon, anche conosciuto come Armageddon. Da lì viene il nome della battaglia di Armageddon. Quindi questa è una valle che si trova tra il Monte Carmelo, Nazareth e il lago di Mar di Galilea, cioè diciamo a sud della Siria, e quella si chiama Armageddon, si chiama Esraelon, questa valle.
Che è la stessa cosa.
È la stessa cosa. Sì, la parola Armageddon che non c'è nelle mappe geografiche, non esiste, è un anagramma di tre cose messe insieme, comunque. Si trova solo questa parola, la trovi in Apocalisse 16. Allora, cosa succede? Le nazioni vengono distrutte in Armageddon da Gesù. Però le nazioni da dove questi popoli col marchio della bestia, che seguono l'anticristo, che invadranno Israele, che saranno distrutte da Gesù, le nazioni da dove questi soldati provengono, le nazioni che sono rimaste, perché in Armageddon è una zona nord di Israele dove Dio distrugge tutti i soldati dell'anticristo, li attira lì con l'esca è Gerusalemme, di conquistare Gerusalemme, i musulmani vogliono Gerusalemme. Quando sono lì, il Signore li distrugge, però le nazioni da dove questi provengono, quindi Europa, Russia, Cina, paesi islamici, eccetera, cosa succede? Leggi adesso, ripeti di nuovo il 16.
Ok. Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a postrarsi davanti al re,
okay.
Al Signore degli eserciti.
Ok, di anno in anno. Quindi questi qui siamo in Armageddon.
Dopo cioè, l'Armageddon.
Alla fine dell'Armageddon. Che perché Armageddon è il verso 12. Leggi 12 di nuovo.
Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno messo guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi. I loro occhi si scioglieranno nelle orbite. La loro lingua si consumerà nella loro bocca.
Verso 12. Il verso 16 continua. Leggi la prima linea di nuovo.
Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a postrarsi davanti al re.
Ok, alleluia.
Amen.
Ok, davanti al re o allo spirito del re, che è Cristo, di anno in anno dovranno venire a inginocchiarsi davanti al re. È un po' come un ritorno al Vecchio Testamento, perché mentre noi saremo in cielo, avremo corpi spirituali, saremo nella Nuova Gerusalemme, che è ancora in cielo, attenzione.
La sposa di Cristo.
La sposa di Cristo, saremo in cielo con Cristo. Qui sulla terra ci sono ancora increduli, ci sono le nazioni col marchio della bestia, capisci? Che vivranno nel millennio e moriranno così come adesso. Sono nazioni come adesso. Non è che tutti quelli col marchio della bestia vengono uccisi all'Armageddon, no, solamente i soldati dell'Anticristo.
Allora, quelli rimasti dopo l'Armageddon?
Sì, saranno obbligati, che volenti o nolenti, ad andare a Gerusalemme, capisci, ad adorare il re, come fanno i musulmani che vanno alla Mecca, come facevano nel Vecchio Testamento gli ebrei che dovevano andare a Gerusalemme, periodicamente a Gerusalemme ad adorare lo Spirito di Dio nell'arca, nel Tempio. Sarà un ritorno di nuovo a quel livello lì. Quindi di anno in anno, dopo Armageddon, ok, questi di anno in anno verranno lì ad adorare il re. E dopo Armageddon cosa avviene? Armageddon è Apocalisse 19, finisce al verso 21. Capisci? Dopo Apocalisse 19, 21, cosa comincia? Apocalisse capitolo 20. E cos'è?
Sì.
Il millennio.
Sì.
Capisci? Leggi Apocalisse 20, 1 al 3, il diavolo viene incatenato. E qui inizia il millennio. Guarda, fai così, guarda. Leggi Apocalisse 19, versi 20 e 21, e poi vai al capitolo 20. Qui c'è la perfetta sosseguenza e cronologia, fine della storia dell'uomo, cioè il mondo governato dall'uomo, inizio del mondo governato da Dio. Vai avanti allora.
Apocalisse 19, 20. Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.
Ok, cosa succede alle nazioni che seguivano l'Anticristo, le nazioni che a questo punto sono lì nella valle di Armageddon, verso 21.
Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono della loro carne.
Ok, quindi il cavallo è Gesù Cristo. Cos'è
sì.
La spada? È la parola
di
Cristo. Quindi attraverso la parola che esce dalla bocca di Cristo, una specie di spada, diciamo, Cristo comanda la distruzione delle armate dell'Anticristo, okay, che saranno distrutte da noi. Noi, su cavalli bianchi, dopo il rapimento, ci lanceremo dal cielo, entreremo nella stratosfera terrestre, va bene, su cavalli bianchi, e distruggeremo l'Anticristo e le sue armate che sono alla valle di Armageddon. Questo lo vedi Apocalisse 19, 11 al 21. Ora, allora, qui vediamo Anticristo, falso profeta, all'inferno. Le armate che lo seguono distrutte. Andiamo al capitolo prossimo, capitolo 20, verso 1. Cosa succede al diavolo? Qui comincia il millennio, attenzione. Quindi la fine di Armageddon è l'inizio del millennio, questo sto cercando di dimostrare. Apocalisse 20, verso 1.
Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni.
Ok, quindi legò il diavolo per 1000 anni, qui comincia il millennio. E qui torniamo alla domanda, chi vivrà nel millennio? Vivranno le nazioni che sono sopravvissute alla distruzione di Armageddon.
No, quelli che sono andati a Armageddon per invadere Israele sono stati distrutti tutti.
Tutti.
E queste sono le nazioni di oggi,
sì,
che sono...
soldati.
I soldati saranno distrutti,
sì,
che saranno Armageddon. In Armageddon, nella valle di Israele.
Però le nazioni da dove vengono
da
loro,
dove provengono,
che sono le nazioni di oggi, vivranno durante il millennio.
Esatto, le nazioni dell'Anticristo, che sappiamo, la Bibbia profetizza, sono Europa, Russia, Cina e tutti i paesi musulmani.
E questa nazione hanno la marca della bestia? E vivranno durante il millennio?
Sì. Sì. Avranno il marchio della bestia e vivranno nel millennio, perché uno che c'è il marchio della bestia può generare un figlio che si salverà.
Dove dice questo?
Beh, anche oggi ci sono figli del diavolo che hanno figli che sono cristiani.
E come lo sì. sai che tutti avranno la marchio della bestia?
No, tutti l'avranno, non ho detto tutti.
Allora?
Tutti quelli che avranno marchio della bestia, che non sono morti in Armageddon, sopravviveranno e continueranno nel millennio e andranno ad adorare di anno in anno in Gerusalemme.
Però non c'è più Anticristo, non c'è più diavolo.
No, l'Anticristo è all'inferno.
Però loro hanno la marca della bestia, però non sono più controllati?
Non sono più controllati perché il marchio della bestia, che secondo me sarà controllato da un computer, sarà distrutto il computer. Semplicemente saranno come degli zombie viventi, però che potranno vivere come le persone vivono
però
adesso.
Però dopo vanno all'inferno.
E questo, se c'è un marchio della bestia, così dice la Bibbia, sì. Mm-hmm. Capisci? È un po' come tu vedi nella Bibbia la genealogia di Davide, ha avuto dei re, dei figli, eccetera. E c'erano i figli di Davide, alcuni erano buoni, alcuni erano cattivi, alcuni erano figli del diavolo, alcuni erano figli di Dio. Capisci? Un padre cristiano, un padre credente, può generare un figlio che non crede, che non si salva e che non andrà all'inferno. Un padre che non è cristiano può avere un figlio che invece diventerà cristiano, capisci? Che il padre che non crede, che sceglie di seguire il diavolo, non ha il potere di comandare al figlio di andare all'inferno. Il figlio dovrà essere giudicato per i suoi peccati, non quelli del padre, come dice in Ezechiele 18. Va bene?
Sì.
Ok, e la sposa di Cristo, cosa succede alla sposa di Cristo? Qui passiamo alla terza domanda, Apocalisse 20, verso 4.
Verso 4. Poi vidi dei troni, a quelli che vi si messero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia, né la sua immagine, e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi torneranno in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni.
1000 anni, vai fino a 6.
Gli altri morti non torneranno in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima resurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni.
Ok, vai a Zaccaria 14:16. Quindi avete visto qui, il diavolo è imprigionato 1000 anni dopo Armageddon, mentre l'anticristo va all'inferno, Dio è finito, va al suo giudizio. Il diavolo è imprigionato 1000 anni, i santi regnano 1000 anni, va bene, e regnano su chi? Regnano su quelli, sui sopravvissuti. Gente che ha sopravvissuto alla battaglia di Armageddon, alcuni con marchio della bestia, alcuni senza.
Ma a me non posso proprio capire come una persona con marchio della bestia va a adorare a Dio in Gerusalemme.
E perché lo dice nella Bibbia.
Ok.
Capisci? Dovranno andare, per dare un esempio, che tutti, ogni ginocchio dovrà inginocchiarsi davanti a Cristo. Filippesi 2:10. Ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù Cristo.
Ah, ok.
Capito?
Okay, in questo
persino
senso.
I demoni devono inginocchiarsi davanti a Cristo.
Ok, sì,
nei Vangeli i demoni si inginocchiavano. Anche il diavolo deve inchinarsi davanti a Cristo, volente o nolente. E allora, qui a Zaccaria 14:16 abbiamo già studiato prima che i versi precedenti mostrano, numero uno, la distruzione di Armageddon, che saranno distrutte le armate dell'Anticristo. Ok, e poi vediamo che il Signore regna. Leggiamo il verso 16, dopo di questo cosa succede, perché dice che di anno in anno, leggi, verso 16.
Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne.
Va bene, capisci? Quindi ripetiamo qui, di anno in anno le nazioni che saranno rimaste, diciamo sopravvissute alla distruzione, sta parlando dei civili, delle città dove le armate dell'anticristo provenivano. È un po' come nella seconda guerra mondiale le armate, i soldati, diciamo molti nazisti sono morti, però diciamo i popoli, il popolo e le città da dove questi nazisti provenivano hanno continuato a vivere passando sotto l'egemonia dell'America e degli alleati, giusto? Così durante il millennio saranno distrutti i seguaci dell'anticristo, però le nazioni da dove loro provengono sopravviveranno e di anno in anno dovranno andare a prostrarsi. E poi leggi anche 17.
Quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro.
Quindi qui ci sarà la maledizione nel millennio, capisci?
Mm-hmm.
Quelli che non vorranno andare ad adorare, si ribelleranno, Dio non manderà la pioggia. Capisci? Israele prima era il paese più bello del mondo, era un giardino, una specie di giardino dell'Eden, quando Giosuè andò a conquistarla. Poi, per via dei peccati degli ebrei che adoravano gli idoli, Dio non ha fatto cadere la pioggia e Israele è diventato un paragone come la Sicilia di oggi. In Italia, Sicilia è molto simile ad Israele ed è arida. Israele è diventato molto arido perché per le maledizioni che sono cascate su Israele e che, diciamo, non cadendo la pioggia non è cresciuto più niente. Israele è un grandissimo deserto. Adesso invece stanno cominciando con irrigazione artificiale. Quindi durante il millennio il punto voglio fare questo. Ci sarà maledizione perché la gente che non vorrà adorare il re, Dio, Gesù Cristo, Dio li maledirà che non ci sarà pioggia e magari altre cose, altri cataclismi. Questo è solo un esempio. Quindi non è che nel millennio vivrà la sposa di Cristo nella nuova terra, non è che vivranno solamente i buoni, no, la sposa sarà con Cristo e tutti i cristiani saranno in cielo, buoni e cattivi, cioè obbedienti o disobbedienti, cristiani di Filadelfia, cristiani di Laodicea saranno in cielo, sono cristiani, e sulla terra ci saranno quelli che non erano salvi, compresi gli ebrei che si convertiranno al rapimento. Gli ebrei vivranno dentro il millennio, non è che saranno rapiti gli ebrei, che vediamo in Apocalisse 11 che si convertiranno al rapimento. Ok, io avrei finito se non avete altre domande su questo soggetto.
Ok, allora andiamo.
Ha capito chi vive nel millennio?
Sì, le nazioni di oggi che vivono normalmente, però non quelle che vanno ad Armageddon perché loro saranno distrutti.
Le nazioni che sopravviveranno,
sì.
Che dice Zaccaria, le nazioni che saranno rimaste.
Sì,
è chiaro?
È chiaro, sì.
Ok.
Prossimo messaggio abbiamo ricevuto da parte di Ed.